Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche di venerdì 5 luglio 2024, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste. Presso il Salone degli Incanti, Riva Nazario Sauro 1 a Trieste, sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Presentati da Suor Angela Elicio, del Comitato Scientifico ed Organizzatore, hanno approfondito il tema Cittadinanza attiva e nuovi stili di vita. Ospiti Anna Maria Bongio, responsabile nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi. Stefano Barbieri, responsabile regionale AGESCI, Associazione Guide Scouts Cattolici Italiani. Don Flavio Luciano, missionario e sacerdote Fidei Donum della Diocesi di Cuneo.
Ben arrivati.
Mi è d'obbligo ricordare che in questo processo che si è cercato di attivare per questa 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, una parte significativa anche di rappresentanti, di delegati e di interlocutori provengono non solo attraverso i canali tradizionali che sono le diocesi o gli uffici diocesani di pastorale sociale del lavoro, ma anche attraverso degli altri canali, qual è quello delle buone pratiche di cui sono portatori. Noi oggi attiveremo qui un dialogo tra alcune buone pratiche che hanno delle esperienze positive in merito a cittadinanza attiva e nuovi stili di vita. E da quello che io ho potuto anche comprendere dai nostri interlocutori, stiamo parlando come pubblico di riferimento di ragazzi, ma anche di altre fasce d'età, in cui il valore della partecipazione come cittadinanza che è attiva e si attiva, è fondamentale per tutte e tre. Solo per motivi adesso di logistica, perché qui noi abbiamo Anna Maria che rappresenta l'Azione Cattolica Ragazzi, anche se lei non è più una ragazza, abbiamo Anna Maria quindi per l'Azione Cattolica, poi abbiamo Stefano Barbieri per la GESCI e poi abbiamo Don Flavio Luciano che invece rappresenta una rete interdiocesana, poi loro ci spiegheranno meglio come sono nate queste esperienze e chi coinvolgono. Vi do il benvenuto non solo a nome mio personale ma anche da parte del comitato scientifico di cui io faccio anche parte, e questo spazio è dedicato all'ascolto. Un primo giro che faremo, loro ci racconteranno in alcuni minuti la buona pratica che rappresentano e poi passeremo con un secondo, un terzo punto ad entrare maggiormente nel merito. L'invito è in questo primo giro a dirci di che cosa effettivamente stiamo parlando, anche se i minuti che avete a disposizione non sono tantissimi. Facciamo 5-6 minuti visto che insomma il tempo lo abbiamo. Io inizierei da Anna Maria.
Siamo veramente onorati di essere qui come Azione Cattolica e come Azione Cattolica dei Ragazzi in particolare e nello specifico. Vi confesso che siamo rimasti molto contenti ed emozionati quando la nostra buona pratica che è stata presentata, insomma, è stata scelta, ecco, come buona pratica di partecipazione attiva dentro una fascia d'età che è una fascia che spesso e volentieri non è tanto considerata dentro questo tipo di proposte e di dinamiche. 800 ragazzi hanno partecipato a questo incontro nazionale in rappresentanza, e ci tengo molto a sottolineare questa cosa perché ha un valore anche dal punto di vista di quello che è l'esercizio un po' di quella che è la dinamica, come dire, democratica, in rappresentanza dei quasi 89.000 ragazzi che oggi aderiscono all'Azione Cattolica sul nostro territorio nazionale. Quindi 800 bambini e ragazzi che partecipano a questo incontro nazionale perché mandati da altri, quindi i partecipanti sono dei delegati, ok? Che a loro volta poi sono chiamati a riportare a casa dentro il proprio territorio ciò che hanno avuto modo di condividere e sperimentare dentro l'esperienza appunto che hanno avuto la grazia di vivere. Dentro questi tre giorni questi bambini e questi ragazzi hanno portato avanti dei lavori attraverso quello che è il metodo sinodale, insomma, cercando di portare avanti le loro riflessioni rispetto a questi temi: cittadinanza, scuola, prossimità, sport, ambiente, chiesa, associazione, ovvero degli ambiti di vita che sono ambiti che viviamo un po' tutti, loro forse in modo particolare, ma non, ci interessava che non fosse tanto qualche cosa che era da loro, solo da loro sperimentato, ma qualcosa che è una componente fondamentale della vita di tutti quanti noi, e ci interessava, come dire, fare nostro, assumere lo sguardo, il loro pensiero, il loro punto di vista su questi ambienti di vita. E li abbiamo interpellati perché, vivendoli loro in modo anche diretto, sono autorevoli da questo punto di vista. Questo incontro però è stato l'approdo di un percorso preparatorio che gli 88.000 ragazzi presenti sul territorio nazionale hanno portato avanti nei gruppi, nei 5.500 gruppi ACR che abbiamo sul territorio nazionale, in modo tale che questo fosse un percorso che arrivasse a tutti, non solo a quelli che avevano poi la possibilità di prendervi parte, e proprio perché questo tipo di proposta potesse davvero raggiungere tutti i ragazzi presenti sul territorio che in un qualche modo fanno parte di quella che è la vita associativa dentro le nostre comunità. Questo percorso preparatorio è durato, insomma, i mesi precedenti l'evento, dopodiché i ragazzi sono approdati alla scrittura di un documento che noi abbiamo chiamato agenda, proprio perché vuole un po' riprendere quello che è il modello di pensiero e anche di progettazione dell'agenda 2030, e quindi è un documento sintetico e snello che loro hanno restituito poi all'associazione, perché l'associazione che li ha interpellati si prendesse poi carico e cura di portare avanti quelli che sono, da una parte aiutarli a portare avanti quelli che sono gli impegni che loro stessi si sono presi dentro questi ambiti su cui sono andati a riflettere, e al tempo stesso però hanno chiesto agli adulti e ai giovani che li accompagnano di prendersi carico di alcuni aspetti, traducendoli proprio dentro tre richieste di aiuto, per cui hanno elaborato tutti insieme dentro i tavoli di lavoro che voi avete visto sette proposizioni, sette obiettivi che riguardano i sette ambiti che vi ho un po' sinteticamente elencato. Da lì poi hanno elaborato i tre impegni che loro stessi si vogliono prendere in prima persona, e poi però dentro la sinergia della relazione intergenerazionale hanno chiesto ai giovani e agli adulti che li accompagnano di prendersi cura, come dire, di quell'obiettivo anche loro attraverso tre richieste di aiuto. E l'agenda sta girando, voi la trovate sul sito dell'Azione Cattolica Nazionale, sta girando nei gruppi, e siccome le richieste che loro hanno fatto sono serie, noi non ce ne possiamo assolutamente dimenticare, per cui questo diventa anche un documento per noi programmatico da qui in avanti per quella che è un po' la progettazione futura che andremo a fare nei prossimi anni.
Allora, adesso passiamo la parola a Stefano, che invece ci racconta qualcosa sulla buona pratica della AGESH.
Buongiorno a tutti, io vi racconto una buona pratica che, per come l'abbiamo concepita qui, non è una buona pratica singola in realtà. E adesso vado a spiegarmi. Il sottotitolo che avevamo scelto un po' era "Si impara da piccoli a diventare grandi", e per noi, faccio la premessa un po' più generale, la partecipazione dei ragazzi da quando sono bambini è centrale, quindi il pensare il percorso personale e della comunità che vivono dovrebbe essere patrimonio comune e quindi con naturalità crescendo questa partecipazione, questa volontà e abitudine dovrebbe essere a agire comunitario e quindi a dire la propria e costruire, dovrebbe essere conseguenza del percorso che proponiamo. In questo senso abbiamo fatto proporre a diversi gruppi di ragazzi alcune esperienze che ritenevamo significative sul tema che era quello di questa settimana sociale. E quindi se vi capiterà di incrociare il nostro stand, non troverete la stessa cosa in questi giorni ripetuta come singola buona pratica, ma troverete, a seconda di quando andate, una buona pratica piuttosto che un'altra e interlocutori diversi e anche di età diverse. Tendenzialmente questo tipo di approccio funziona di più con l'età un po' più elevata, quindi per noi vuol dire dai 17 ai 20-21 anni. Lo dico perché entriamo in una parte importante. Noi abbiamo da educati anche dei maggiorenni, e questo anche in percorsi che ha appena ricordato Anna Maria non è banale, e ultimamente non è banale anche nell'ambito di una realtà come terzo settore dove noi siamo entrati, ma magari ci torniamo dopo. Quali sono le buone pratiche che abbiamo proposto? Sono tutte esperienze in cui c'è stata interazione forte con il territorio in cui si vive in diversi ambiti. Può essere l'ambito di partecipazione politica, nel senso di prendersi cura di quello che succederà, e quindi tutti i percorsi che sono stati fatti di preparazione al voto. Quindi interazioni, coinvolgimento, non interno solo, ma andando a cercare anche i coetanei per insieme capire che questo è un momento importante davanti a cui dobbiamo esserci prima e esserci avendo capito qualcosa. Altri percorsi sono sul filone dell'ambiente, quindi della cura del territorio, ed è andare a riscoprire, restituire a territori a parti di ambiente che erano perse, farle scoprire a chi non le conosce, costruire qualcosa di nuovo. Poi ci sono le realtà importanti con cui ci confrontiamo e che sono quelle che tipicamente non viviamo. Una, per esempio, è il carcere, quindi anche qui una buona pratica che ci è piaciuta è quella di gruppi che sono andati alla scoperta della realtà carceraria, ci sono entrati, hanno interagito, per quanto possibile, non è banale con dei minorenni tante volte fare questi percorsi, e che restituiscono a se stessi e ad altri, perché questa è sempre anche la cifra di queste esperienze, è farle ma poi non tenerle per sé. Ci deve essere sempre un momento di apertura verso gli altri, verso chi anche non è interno all'associazione, chi forse neanche ci conosce, a cui raccontiamo e cui facciamo condividere in qualche misura questa esperienza. Un altro ambito è l'informazione, che oggi è faticosissima da gestire, da pensare soprattutto a una certa età. Ecco, questo è un po' il percorso che noi abbiamo proposto, e un'esperienza che ne ha racchiuse molte è di un paio di anni fa e si chiamava Bene Possibile, ed era proprio un lancio fatto in tutta Italia a tutti i clan, che sono quindi i gruppi di ragazzi dei 17, 20, 21 anni, di costruirsi, immaginare un'azione, portarla avanti. Era necessario che questa azione fosse pensata con interazione sul territorio, e poi avere dei momenti comunitari per raccontarsela. Ecco, chiudo con un concetto trasversale. E in tutte queste esperienze è fondamentale che chi vive l'esperienza è una comunità, quindi è qualcosa che va pensato, vissuto, verificato, raccontato insieme. Ed è, ce lo siamo ridetti recentemente, una sfida che sentiamo sempre più forte, perché vediamo che invece l'individuo è sempre più centrale. Pensare e fare e raccontarsi comunitariamente vuol dire anche rinunciare a questa visione del c'ero io. Sì, va bene, ma c'eravamo soprattutto noi. Che ci fossi tu è importante, perché questo noi è diverso se tu ci sei o non ci sei, però è l'avere un approccio in cui siamo e ragioniamo e facciamo la fatica anche di farlo come comunità.
Buonasera a tutti, io sono Don Flavio, sono un prete della diocesi di Cuneo Fossano. Sono un prete fidei donum, cioè ho avuto la fortuna di vivere 19 anni in Brasile, e dove ho fatto il mio cammino, ho vissuto delle esperienze molto belle, molto significative. Ho lavorato nel Mato Grosso, quindi in situazioni particolari, poi nelle periferie delle grandi città, sia la capitale del Mato Grosso come poi nel sud del Brasile attorno a Curitiba. E perché ho voluto dire questo? Perché questa rete interdiocesana dei nuovi stili di vita nasce un po' dall'esperienza dei missionari che negli anni 70 e negli anni 80 venivano su e si incontravano partendo da una realtà di povertà, in situazioni di sfruttamento grandi e anche non solo dal punto di vista sociale ma dal punto di vista ambientale, si trovavano con una realtà che cresceva, un'Italia che cambiava, le persone che si chiudevano un po' tra di loro, un benessere che stava togliendo quella gioia al popolo italiano, le comunità erano più spente, e allora hanno cominciato loro a parlare: ma qui bisogna cambiare stili di vita. E Giovanni Paolo II, che raccoglie questa sfida di cambiare stili di vita, e inizia lui a metterlo in una sua enciclica. E poi da lì è diventato un termine, insomma, che abbiamo cominciato anche nelle nostre comunità e nella società a parlare. E dobbiamo imparare, in fondo, a vivere più semplicemente, perché gli altri possano semplicemente vivere. E questa è una frase non nostra, è una frase di Gandhi, ma Schumpeter, Però in fondo capire che c'era una questione veramente antropologica, cioè del nostro essere uomini, in cui la questione della relazione cominciava un pochettino. E allora nasce questi missionari che si uniscono e si uniscono anche a quel mondo attorno al mondo missionario, un mondo attento al sud del mondo. Era un periodo particolare, gli anni 70 e gli anni 80, beati costruttori di pace. Perché ricordo questo? Perché nasce un po' lì nel Veneto, una figura particolare, Don Giulio Battistella, che io ho avuto la fortuna di conoscere, un prete diocesano della diocesi di Verona, splendido. Io l'ho conosciuto già un po' anziano. E poi la figura di Adriano Sella. Adriano Sella adesso si chiama missionario laico del creato ed è un po' l'anima della nostra di questa rete, che ha tanti protagonisti. Qui ce ne sono due che in due posti diversi animano dei circoli della Laudato Si. Però lui un pochettino tiene il contatto. Guardate, è una realtà che è partito 6 diocesi, ecco, una rete interdiocesana. 6 diocesi, ora sono collegate 96 diocesi. Attraverso delle commissioni, attraverso dei gruppi, poi dopo vi spiego. E lavoriamo che cosa? Il respiro ampio, la relazione alla madre terra. Quali buone pratiche possiamo fare? La raccolta differenziata è una buona pratica. Il bere non l'acqua della bottiglia, ma l'acqua del rubinetto è una buona pratica. Quindi rapporto con la madre terra, rapporto con le cose, la questione del consumismo, il voto del portafoglio non è una buona pratica. Poi rapporto con l'altro, la questione delle relazioni, che sono la vera ricchezza. Cose semplici, quando andiamo in mezzo ai giovani delle cose molto semplici. E poi il quarto, il rapporto con la mondialità. Però se vedete, per dirvi subito lo spirito, sono 5 le dita. Lavorando queste quattro relazioni, noi lavoriamo anche la relazione con la spiritualità, per noi con Dio. C'è il livello personale, che cosa possiamo fare? Il livello comunitario, le nostre comunità, come possono organizzarsi, e il lavoro istituzionale. A parte da quel grande vescovo brasiliano che, parlando con semplicità alla sua gente analfabeta, diceva: guardate, se tu hai fame, io subito ti do del pesce, però poi faccio un passo in avanti, ti do la canna da pesca, però se c'è qualcuno che inquina quel fiume lì, vado a lavorare anche all'altro livello, che è il livello di istituzione. Quindi i tre livelli. È un po' questo il lavoro che facciamo.
Nel secondo giro che avete a disposizione, potrete andare anche ad evidenziare alcuni elementi che sono comuni e che possono in qualche modo permettere anche un'interazione. Noi alcune cose le abbiamo già viste, si leggono già immediatamente. Mi pare che in tutte e tre le pratiche siano state richiamati alcuni valori, no? Quindi in questo secondo giro io vi inviterei di una certa riproposizione in termini anche di valori che sono presenti in queste vostre esperienze e che possono in qualche modo fare da collante, perché come cerchi concentrici si possa anche in qualche modo favorire il lavorare insieme, perché uno dei nostri obiettivi deve essere anche quello di mettere insieme anche le energie, no? Siamo in un ambito, diciamo, di chiesa italiana, e uno dei nostri desideri è quello di essere il più possibile, no? Una cosa sola, senza stravolgere, perché la cosa bella sono i carismi diversi. La cosa bella è rimanere se stessi, però voi avete sottolineato una cosa, non tanto nell'ottica dell'individuo, quanto nell'ottica dell'insieme, no? Allora, in questo secondo giro io vi chiederei a mettere in evidenza quali sono gli elementi che vi permettono di creare maggiormente link, no? Tra queste esperienze. Non necessariamente, diciamo, doverlo fare per forza, però mi pare che ci siano tanti elementi di contatto.
Ti ringrazio molto, perché sei molto d'aiuto con questo tipo di approccio, come dire, in questo secondo giro di considerazioni, perché è ciò che facilmente sento un po' più nelle corde anche di questa nostra esperienza. Io richiamerei tre criteri, tre elementi, tre link a cui tu facevi riferimento. Il primo sicuramente è quello della territorialità. Insomma, è emerso anche, come dire, in quella che sono state i vostri due interventi. La territorialità è, come dire, una dimensione di capillarità, la presenza sul territorio, dentro un tessuto sociale, e c'è una dimensione reticolare di cui forse oggi noi facciamo fatica a comprendere il valore fino in fondo. Io vi ho portato, insomma, nella descrizione attraverso il video, nelle mie parole di poco fa, la descrizione di un incontro nazionale, che però può essere portato avanti solo se c'è una comunità di bambini e di ragazzi accompagnati da giovani adulti che vive dentro un territorio. E grazie al cielo abbiamo la possibilità di vivere esperienze dentro una dinamica di partecipazione democratica che fanno, come dire, danno la possibilità a questi bambini e questi ragazzi di dire, guardandosi intorno, che in tutta Italia c'è qualcuno che cammina come cammino io. E quindi questa cosa promuove anche una concezione del bene comune che tocca il luogo in cui io vivo, ma che arriva fino, come dire, ai confini del territorio nazionale. Quindi è uno sguardo sulla tua comunità locale, ma la tua comunità è anche quella nazionale. E di questi tempi anche con, come dire, quelle che sono anche le politiche che stiamo vedendo portare avanti ultimamente, non è un esercizio di concezione democratica e di relazione con l'altro banale, come dire, dentro un'esperienza di questo tipo. E noi siamo chiamati, secondo me, a produrre, come dire, a tradurre questa progettualità che magari anche sul livello nazionale riusciamo a portare avanti nei nostri tavoli di pensiero in un certo modo, ma dobbiamo dargli una concretezza dentro quelle che sono le nostre realtà, delle comunità minute, ecco, perché poi è dentro quella dimensione che riusciamo ad incidere con una pras, con un cambiamento. L'altro link che richiamo è un'operazione di carattere culturale, e lo dico da quello che è il punto di vista di chi rappresento un po' qui in questo momento, che sono i piccoli, ma li hai richiamati anche tu in modo particolare. Cioè, c'è un dato di fatto che oggi molti sociologi e molti pedagogisti evidenziano, che è quella della sparizione dell'infanzia, no? Un po' perché tendiamo dentro le nostre prassi educative a adultizzare i piccoli, e un po' perché gli adulti sono sempre più infantilizzati. E non solo, c'è poi un tema legato alla denatalità, e quindi ha una mancanza, come dire, di materiale, ecco, insomma. Però c'è un fattore che è anche di carattere culturale, che oggi, ahimè, è veramente tanto urgente. E noi siamo chiamati a portare avanti una promozione autentica della cultura dell'infanzia, che oggi è tanto oggetto, come dire, di un'attenzione, è molto attenzionata, ma in modo distorto da un punto di vista consumistico, ma anche in una chiave educativa, perché tante proposte educative rispondono alle ansie degli adulti e dei genitori. Come dicevi tu prima, dobbiamo valorizzare, custodire e promuovere un protagonismo dei piccoli che sia realmente autentico, e questa è un'operazione culturale. Dobbiamo cominciare da un'operazione culturale che poi si traduce dentro un cambiamento di tipo politico, che può toccare le politiche scolastiche, le politiche familiari, le politiche di contrasto alle povertà materiali, educative, relazionali, eccetera, eccetera. E c'è una dimensione, che è l'ultimo link, vado velocemente, che è la dimensione comunitaria. Cioè, noi non possiamo non pensarci dentro ad una dimensione comunitaria. Mi colpiva la Presidente del SERMI, dentro un incontro che abbiamo avuto modo di fare lo scorso novembre a casa loro, Rosanna Tabasso, che diceva: ci siamo necessariamente pensati al plurale dentro un'esperienza di fraternità. Ecco, tutto questo ed è anche un po' l'obiettivo del dialogo che tu richiamavi, insomma, prima in apertura di oggi, tutto questo deve avere una forte radice di carattere comunitario, e insomma le esperienze che portiamo avanti sono delle sentinelle importanti da questo punto di vista.
Grazie Anna Maria.
Riprendo alcune cose, dando magari alcune connotazioni più particolari della nostra associazione. Noi siamo una rete associativa di gruppi. Siamo, per darvi la misura, qui in regione 50 gruppi, ma in Italia ovviamente siamo alcune migliaia di gruppi. La realtà locale è quella fondamentale. Io sono il responsabile regionale di AGESI, ma non mi sogno di andare a suggerire al gruppo di Muggia, che vedo qui, cosa è importante vivere in quel territorio lì. E i nostri gruppi fanno un progetto educativo che porta in sé la lettura dei ragazzi che educhiamo al nostro carisma, ma che va fatto oggi e qui, con chi c'è, nel senso che appunto è uno oggi qui, e secondo passaggio con le alleanze, le interazioni e tutti quei rapporti che possono essere solo vissuti da chi conosce quel territorio e in questo momento. E questo è fondamentale. No, noi questo processo, che è un processo continuo, lo facciamo come gruppi continuamente, proprio per andare a cercare di interagire e costruire, sapendo anche chi sono gli interlocutori con cui può essere importante relazionarsi, non per ritagliarsi il proprio spazio fin qui arrivo io e poi arriverai tu, ma anche proprio per capire dove possiamo crescere insieme, costruire insieme, fare qualcosa di comune, che in un paese di meno di 2.000 abitanti come il mio, piuttosto che in un quartiere di città, sono ovviamente molto diversi, non possono essere pensati insieme. E con tutto questo chiediamo ai ragazzi di vivere questa dimensione, e quindi man mano che crescono di essere partecipi e quindi entrare in questa dinamica di guardarsi anche al di fuori. È molto interessante il discorso degli adulti. Una cosa che noi leggiamo è ogni tanto una difficoltà a dare un vero spazio di manovra, soprattutto a una certa età, per poter diventare adulti. Perché appunto adesso siamo in questo paradosso che sono dei finti adulti, ma recitano una parte, cioè hanno gli atteggiamenti tante volte dell'adulto, ma la sostanza però probabilmente non c'è. Ma non è una colpa ovviamente dei ragazzi, siamo noi i responsabili. Però per noi è importante costruire e lasciare degli spazi dove sia reale l'autonomia, la possibilità democratica, la costruzione, e non sia solo il piccolo recinto in cui posso lasciarti muovere, ma in realtà i fili li abbiamo noi. Pensiamo che sia proprio importante costruire in tutto il percorso, e soprattutto in questa ultima fase dell'adolescenza e inizio giovinezza, luoghi, esperienze in cui uno possa percepire che è al centro anche della progettazione, e quindi diventare un domani qualcuno che il bene comune lo vede, lo sente suo, e viene naturale prendersene cura con quello che ne consegue, quindi anche andando a chiedere a un'amministrazione, a interagire con chi può decidere.
Grazie.
Allora, noi come punto di riferimento in questi ultimi tempi abbiamo la Laudato Si e la Fratelli Tutti. Questa mattina ci siamo anche ricordati che problemi complessi si risolvono con reti comunitarie. Con reti comunitarie. E in fondo quelle due frasi che sembrano banali ma sono profonde, tutto in relazione, tutto è connesso, è un invito a vivere nella collaborazione e a aiutare le persone a vivere le relazioni, e che in fondo nessuno si salva da solo, queste due, quindi avere questa consapevolezza. Ecco, io penso che la parola consapevolezza è ciò che unisce, è quel valore che unisce i nostri sforzi educativi. Dobbiamo creare la consapevolezza, che spesso non c'è o non è sufficiente, di quelli che sono i problemi della nostra società, i problemi del pianeta, il problema del sud del mondo, il problema del... cioè è quella chiamata la conversione ecologica, che è prima di tutto una conversione della mente e del cuore, che poi dopo arriva alle mani. Questo è il grande sforzo che dobbiamo fare. E allora, rete interdiocesana, iniziare a collaborare nelle nostre chiese con questa consapevolezza che ognuno ha dei saperi e ognuno ha dei doni dal suo punto di vista, secondo dove lavora, lo sguardo del centro missionario, lo sguardo della Caritas verso le difficoltà più grandi, lo sguardo, io ho lavorato per tanti anni per la pastorale sociale del lavoro, e quindi metterci insieme, che non è facile. Quindi la rete cerca di creare nelle diocesi delle commissioni, alcune li chiamano commissioni, dove ho detto di 96 diocesi, in alcune diocesi è più la Caritas che anima, in altre diocesi è più la pastorale del lavoro, in altre diocesi è più il centro missionario, cioè sono realtà, più la migrante, dipende dalle, chi fa la differenza sono le persone, vero? Sono le persone. E poi metterci in rete fuori. Allora io dico solo due cose, ho qui la CR e ho qui la GESI, due cose vissuto con loro. A partire dalla Laudato Si abbiamo creato un lavoro con l'Università Urbanistica di Torino e attraverso COF Cooperative, e abbiamo creato un convegno dove abbiamo invitato quelli dell'ACR, perché abbiamo saputo che l'ACR in una zona di Torino aveva fatto un lavoro su come costruire un quartiere di pace, e l'avevano fatto attraverso dei disegni. Guardate, il momento di spiritualità l'aveva fatto l'ACR, cioè il collaborare, e per loro, mi ricordo, per loro era stata un'esperienza proprio molto bella, perché poi erano anche stati lì, quindi avevano anche ascoltato cose... Quindi creare delle reti, cercare di affrontare i problemi insieme, educarci insieme. Oppure uno delle, il rapporto della mondialità è la questione dell'immigrazione, ma la questione delle guerre. Ecco, io sono di Cuneo. Noi ogni alcuni anni animiamo una carovana della pace, perché ci leghiamo all'eccidio di Boves, ai fatti di Boves. Allora cerchiamo di lavorare un tema. E gli scout sono protagonisti, ma non solo gli scout. Sono i giovani di Legambiente, sono i giovani di Pronature, sono i giovani di Emergency, quelle realtà sul territorio che ci siamo. E noi cerchiamo di coinvolgerli, di dare a loro degli spazi, di chiedere a loro di parlare, di... Queste sono delle attività. Gli scout sono quelli che sempre ci aiutano quindi la consapevolezza, la corresponsabilità, lavorare insieme. Quando Papa Francesco dice che il miglior lavoro ecumenico è lavorare insieme agli altri. E poi la questione della relazione, cioè il puntare sulle relazioni. Secondo me sono i tre valori: consapevolezza, corresponsabilità e relazioni, che ecco, ci devono aiutare a camminare insieme.
Diciamo che gli elementi che cogliamo e che sono i valori che condividiamo sono dei valori che, oltre che condivisi, si intersecano, no? E ci permettono veramente di costruire questo insieme. Ora, l'insieme che noi vogliamo costruire ci deve portare in qualche modo, e anche questo è il messaggio delle settimane sociali, anche ad essere propositivi verso l'esterno. Avete tanto fatto riferimento al territorio, scusate se ho parlato di esterno, volevo dire, non voglio dire noi e gli altri, sicuramente siamo chiamati ad essere quel lievito, come ci è stato ricordato in questi giorni, ad essere significativi, ad essere come quella comunità cristiana che quando è nata, non è che è nata in maniera scontata, si sono dovuti inventare il modo, no? Anche per stare insieme, per farsi riconoscere, no? In qualche modo questa sfida ce la ritroviamo tra le mani e abbiamo bisogno anche di essere il più possibile insieme, anche propositivi, non semplicemente per considerare anche gli interlocutori pubblici come il nemico. Avete fatto qui riferimento, no? Ad alcuni passaggi legislativi, ma anche di cambi sostanziali che avvengono o che stanno per avvenire continuamente, diciamo, nel nostro paese, no? Allora, l'essere consapevoli insieme della necessità di essere lievito, di essere sale, ci può portare anche a convergere su delle iniziative che, come portatori di valori, ci permettono di diventare anche interlocutori non ostili, ma corretti, ma precisi, ma corresponsabili anche con quelli che sono gli interlocutori pubblici che noi abbiamo. Questa mattina io partecipavo ad un altro dialogo come il vostro e loro dicevano, per esempio, sottolineavano come tante volte siamo noi del privato sociale, siamo noi delle associazioni a dover spiegare o a dover aiutare dei funzionari o degli enti pubblici a trovare le strade per poter attuare anche delle scelte che sono delle scelte anche costruttive e positive. Sembra assurdo, ma io posso dire che degli anni che ho della mia vita, diciamo che i tre quarti li ho spesi a fare questo mestiere, che è un po' strano. Però è una cosa importante. Quindi sono stata un po' lunga nell'esposizione. Nella terza parte, quindi nel terzo vostro intervento, adesso se volete possiamo pure cambiare l'ordine, perché l'avevo promesso, poi non me ne sono, non me ne sono ricordata. Allora, la terza richiesta è questa: secondo voi, in che termini e su cosa noi possiamo essere propositivi per essere sempre più lievito e sale, non come ingenui, come persone che sanno che l'impegno pubblico, non sto parlando di impegno politico, no, perché politico è anche quello che facciamo, questa è politica, ma l'impegno in qualche modo, diciamo, pubblico può aiutarci, può aiutare le forze positive che ci sono e sono tante nel paese a convergere su delle iniziative anche costruttive.
La prima cosa che voglio dire è questo, cioè noi crediamo nella rivoluzione che parte dal basso e per noi questo è fondamentale e penso che è anche un valore che ci unisce. Il cambiamento comincia da me stesso e quindi lavorare questo per noi è qualcosa di fondamentale. Questa mattina veniva fuori una parola alla fine della prima relazione che è umiltà, l'umiltà. Anche per la Chiesa, quando la Chiesa parla di essere sale e lievito può dirlo in maniera superba, io so. E invece avere quell'umiltà di chi ha la consapevolezza che possiamo essere veramente sale, ma che lo Spirito Santo soffia fuori di noi e l'uomo e le donne di oggi hanno tante cose, anche non credenti, da condividere con noi e insieme dobbiamo camminare. Quindi la prima cosa. Poi, ecco, noi lavoriamo come rete e come vi ho detto è ampio il nostro lavoro. Ogni circolo, ogni gruppo potrebbe raccontarvi che lotta porta avanti in relazione all'acqua, in relazione ai rifiuti, in relazione alle cave, in relazione a... Allora, c'è una società civile che vive. La prima cosa, secondo me, è partecipare alle lotte della società civile. Partecipare alle lotte delle... quelle che noi riteniamo che veramente sono giuste in relazione alla madre terra, in relazione alla vita insieme. Non lo so, per esempio, nella Carovana della Pace noi come siamo entrati in quella, la questione della guerra, la questione del no al nucleare. Allora abbiamo lanciato la campagna no al nucleare nei comuni della nostra provincia, cioè proprio come gesto concreto che abbiamo chiesto ai sindaci. Sono 13 i comuni che hanno aderito, e questo per noi è già una grande conquista. Oppure partecipare, cioè ci sono tante le campagne che si possono partecipare. La questione della finanza, la finanza etica. Allora, dove investiamo i soldi? E quindi sulla questione del lavoro, gli appalti pubblici. Noi abbiamo partecipato anche come gruppo della rete dei nuovi stili di vita sul nostro territorio chiedendo ai nostri comuni degli atteggiamenti sostenibili, degli atteggiamenti responsabili. Penso che sono tante le cose che si possono fare di concreto. In relazione alla questione dell'immigrazione, in relazione alla questione del caporalato, abbiamo accompagnato e portato avanti quelle lotte che per esempio la Caritas attraverso i presidi fa sui nostri territori. Ecco, personalmente noi, anche se siamo al nord, abbiamo un presidio Caritas che a Saluzzo, la questione della raccolta della frutta oppure i problemi gravi nell'Albese, dove produciamo un vino straordinario, ma dove insomma la questione lavorare su queste cose noi possiamo, per esempio in relazione alla noi abbiamo fatto una lotta perché nelle mense scolastiche il cibo sia un cibo che venga il più possibile da 0 chilometri, dove le macchinette, ma non solo nei comuni ma anche nelle nostre diocesi, nei nostri centri parrocchiali, possibilmente le merendine siano merendine che vengono dal commercio ecosolidale. Una delle prime cose che abbiamo fatto è che nelle scuole, ma lì è stato facile perché c'è stata tutta un'onda, che nelle scuole, per esempio, i presidi hanno cominciato tutti a donare delle bottigliette e a mettere le macchinette per l'acqua, non portare le bottiglie, ma... quindi queste lotte di nuovi stili di vita rispettosi per l'ambiente, rispettosi per il fratello che viene da lontano in mezzo a noi, attenta a non entrare nella logica del consumismo, sono tante le lotte che sono portate avanti dalla nostra società. Allora, appoggiarle e portare queste lotte dentro le nostre comunità per noi è creare consapevolezza. E facciamo questo attraverso anche tante attività, che attraverso il cinema, come si può raccontare dopo, attraverso delle giornate, animando la giornata del creato, partecipando alla giornata della terra, sulla questione della giornata degli alberi, sono innumerevoli. Metterci in rete vuol dire anche metterci in ascolto delle cose belle che già ci sono attorno a noi e partecipare.
Un elemento che ultimamente noi percepiamo come un po' di difficoltà e su cui forse potremmo chiedere alla politica uno sforzo è quello che un po' alla volta è il taglio degli spazi di spontaneità e di capacità di azione del volontariato, nel senso che se da un lato ci sono molte possibilità, anche in termini di finanziamenti e fondi, dall'altro stiamo molto ingessando questo mondo, quindi rischiamo di diventare anche qui molto di burocrati per alcune parti, perché ci sono delle quote di gestione che diventano sempre più difficili, onerose, ed è un po' un peccato ogni tanto che non si riesca a fare quello che si vorrebbe, perché di fatto non abbiamo struttura, persone, tempi per stare dietro a tutto quello che servirebbe per dare gambe a idee molto belle. Ecco, questo forse un po' alla volta bisognerebbe trovare la quadra per riuscire a fare bene le cose in modo corretto, sicuro, d'accordo, però senza diventare così ingessati come può essere un'amministrazione, un'impresa vera e propria, perché da volontari oggettivamente non possiamo farcela. Ecco, e questo va un po' insieme a un'altra cosa che noi sta molto a cuore, che è la reale autonomia. Alcune delle esperienze che noi proponiamo ai ragazzi cominciano a essere un po' borderline dal punto di vista della regolarità normativa. Ma non perché facciamo fare che delle cose strane, ma perché il nostro senso di autonomia, come dicevo prima, è reale. Non facciamo finta di farti fare una cosa, te la facciamo fare sul serio, con tutto quello che ci sta prima nell'atto educativo, nell'averti preparato a e nel capire che cosa succederà e starti vicino. Ma devi essere tu. Senza questo il nostro metodo, ma anche con tutto quello che pensiamo si porti dietro in termini di assunzione di responsabilità e di volontà poi di essere attore principale, comincia un po' a fare fatica. Ecco, anche qui è faticoso, però noi immaginiamo che dovremmo avere un'interazione un po' più forte e fare capire alcune peculiarità anche a chi decide e scrive le regole, perché altrimenti forse ci perdiamo alcune possibilità. Faccio un inciso, io ho fatto il terremoto del Friuli da ragazzo, da bambino, avevo 5 anni, non c'era la protezione civile, era un po' il caos, però il tipo di relazioni, di esperienza forte, di volontariato, di dono, di correlazione.
È nata lì.
Però oggi non è assolutamente possibile. Io sono stato all'Aquila qualche anno fa con i ragazzi, avevamo le mani legate su l'80%, ma lo possiamo capire bene. Però ecco, dico, questo nella capacità di far vivere soprattutto educativamente ai ragazzi alcune cose ci limita, dobbiamo inventarci dell'altro. Però è un peccato, quindi ecco, dobbiamo forse fare uno sforzo per cercare di non perdere questo tesoro che l'esperienza dell'impegnarsi, partecipare e prendersi cura può avere in termini educativi, perché forse questa è anche la cosa che manca e che alcune generazioni hanno cominciato a non vivere, e oggi forse cominciamo a sentire quel disamoramento, perché non ho mai... io penso che se tu vivi questo tipo di esperienza forte, te la porti dietro e poi puoi continuare a viverla e proporla. Se manca, è ovviamente tutto più difficile.
Allora, il territorio rimanda ad uno spazio, non è detto che uno spazio sia un luogo, e uno spazio diventa luogo per me perché io lo vivo e perché io lo abito. Uno spazio diventa un luogo per me se non è più neutro, ma si connota di senso, e in questo luogo che per me ha senso, questo luogo che per me ha senso non è più neutro, io ci sto dentro, perché dentro non solo ci stanno gli ambienti che io vivo e abito, ma perché ci stanno dentro anche le mie relazioni e ci stanno dentro gli altri. Ecco, allora pensavo a questo, che noi dobbiamo chiedere sempre di più alle istituzioni nazionali, ma anche a quelle locali, ma è nostra responsabilità portare avanti questa voce con una grande insistenza, perché il senso del luogo genera appartenenza, e se qualcosa mi appartiene, allora io poi partecipo. Nessuno di quegli 800 bambini che hanno partecipato e nessuno di quegli 88.000 che stanno sul territorio credo abbia mai letto né la Laudato Si né la Fratelli Tutti, ma se leggiamo quello che hanno scritto rimaniamo sbalorditi da quanto di tutto questo in realtà ci stia molto dentro, perché è qualcosa che loro sentono in verità e in profondità. Vi cito velocemente i titoli dati alle 7 proposizioni, ai 7 obiettivi dell'agenda. Cittadini come gli altri, ambiente, questa è casa tua, essere e fare comunità, a scuola per imparare, crescere e partecipare, vicini a chi ha bisogno, nello sport e al tempo libero fare squadra con tutti, la Chiesa siamo anche noi. E la proposizione sulla cittadinanza, che poi lo specifico nostro di questo momento, loro scrivono: noi ragazzi della CR, pur sapendo di essere piccoli, sogniamo un mondo in grande, fatto di luoghi puliti e senza pregiudizi, perché li sentiamo casa, dei quali vogliamo sentirci responsabili. Nelle città incontriamo tante persone, viviamo amicizie fondate sulla diversità e possiamo imparare ad ascoltare ed aiutare, con il coraggio di dire la nostra opinione, anche se scomoda.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parte. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.